File 34, pagina 190. Set, Ada Yerman. Tutto era nero, anche la terra era nera. A Ravensbrück, quando ci hanno preso anche l'ultimo pezzetto d'oro, si passava avanti e ci visitavano per vedere se eravamo sane o se avevamo qualche segno sul corpo. Poi ci hanno dato dei vestiti che avevano sulla schiena ritagliati o inseriti altri pezzi di stoffa a forma di croce, in modo che se qualcuna fosse scappata era facilmente identificabile. Era roba bruttissima. Io avevo un vestito di velluto a coste che aveva dipinte delle croci di vernice, poi avevo un cappotto di panno blu con sul davanti e sulla schiena ritagliati due inserti verdi, una specie di vestito d'arlecchino. Poi ci hanno fatto attaccare il triangolo rosso con il numero. Nota: ricordiamo che il triangolo rosso contraddistingueva il deportato politico. Fine della nota. Dopo qualche tempo ci hanno fatto fare una visita ginecologica, forse per vedere se c'erano donne incinte o meno. Io non avevo mai avuto rapporti sessuali, perciò ero integra e quindi temevo molto la visita. Addirittura non avevo mai visto nemmeno un corpo di donna nudo, e là vedevo queste donne, magari anziane, e la cosa mi sconvolgeva. Tutte in fila, come in una catena di montaggio, e questi corpi segnati dall'età. Io cercavo di girare la testa dall'altra parte, di non guardare. Io ero giovane, ma mi vergognavo più per loro che per me. Soprattutto al momento della visita ho girato la testa e ho chiuso gli occhi. Ho sentito una grande puntura e dopo quella volta non ho più avuto le mestruazioni. Poi ci hanno sbattute nelle baracche ed è cominciata la vita d'inferno. Tema 1. Ancora nel cuore della notte ci facevano fare l'appello. Ogni baracca aveva la sua blokova, la sua capa e le Stubhove, la capostazione. Uscivamo in colonna per 5 e la blokova riferiva il numero alle SS, dopodiché sempre in riga per 5, accompagnate dalle SS con i fucili e con i cani, si usciva dal lager e si percorrevano 2 chilometri nel bosco fino alla fabbrica di munizioni, dove lavoravamo 12 ore di giorno. Nella notte gelida, con l'alone della luna, con quel pallore delle notti nordiche fredde, si sentivano i colpi secchi ritmati degli zoccoli sul ghiaccio. Devo dire che il paesaggio aveva una sua bellezza, ma ancora adesso, dopo 50 anni, sento i colpi degli zoccoli risuonarmi nelle orecchie. Le punizioni erano frequentissime. Ho visto tante ammazzate a suon di botte. Una volta il blocco era stato accusato di qualche cosa. Il fatto è che nessuna aveva capito esattamente di cosa potesse trattarsi. Era una domenica e dopo l'appello, invece di andare in baracca, ci hanno fatto stare 4 ore in appello, ferme sull'attenti, con la neve che scendeva. Tante hanno cominciato a cadere per terra stremate, ma una delle scene più crude alle quali ho assistito è avvenuta alla fine della guerra. Ormai il campo era in disarmo, c'erano pochissime SS. Mi ricordo che le russe sono entrate in cucina con l'idea di portar via qualcosa, anche se la cucina era già stata smobilitata. In quel momento dalla baracca dei comandanti esce il comandante come un forsennato, come impazzito, comincia a gridare con la pistola in mano e le russe cominciano a correre verso le baracche e lui a rincorrerle. Nell'impossibilità di prenderle tutte prende di mira una tra le tante, le è corso dietro in baracca. Noi atterrite eravamo tutte quante nel corridoio. Quella ragazza è corsa nella camera e si è buttata sotto un letto. Il comandante l'ha raggiunta e l'ha freddata con un colpo di pistola alla testa. Poi è uscito fuori e io mi ricordo ancora questa ragazza russa. L'ho vista con i miei occhi. Piange. Ma come si fa ad ammazzare questa ragazza gli ultimi giorni? Aveva due patate in mano e mi ricordo che le sono scivolate tra le dita in mezzo alla baracca. Ma la cosa che mi preme di più sul cuore è un'altra. Io al ritorno ho condotto una vita normale e sono riuscita abbastanza ad inserirmi. C'è però una cosa che mi porto dentro e che fino adesso ho detto solo a Nerina, la mia migliore amica, che è un'ex deportata come me. Si tratta della mia sterilità. Non so se è una cosa frequente nelle altre ex deportate, ma io ho senz'altro subito questa conseguenza. Io sono stata una ragazza sempre sana e nella mia famiglia non ci sono mai stati casi del genere. Il medico stesso mi ha detto che non si trattava di malattie congenite, ma una possibile conseguenza delle terribili privazioni che così giovane ho dovuto subire. L'esposizione al grande freddo, ad esempio. Ed io ho molto desiderato avere un figlio. Tema 2. Percorsi di lettura. Tema 1. Il professor Karl Klauberg e il professor Horst Schumann. Il 7 giugno 1943 il professor Klauber scriverà a Himmler che uno dei metodi adottati al blocco 10 di Auschwitz per la sterilizzazione consiste nel praticare una sola iniezione alla bocca dell'utero che può essere applicata in sede di normale esame ginecologico. Nota: L. Polyakov, Auschwitz, della crudeltà e della violenza. Veltro Editore, Roma, 1968. Fine della nota. Sappiamo che questo metodo fu senz'altro usato in altri campi di concentramento, sicuramente al lager femminile di Ravensbrück, dove Ada Hermann era stata internata. In questo senso la sua testimonianza potrebbe pienamente corrispondere a quanto affermato da Klauberg. La sterilizzazione è un tipo di intervento che coinvolge soprattutto le donne non ebree. Per queste ultime era infatti prevista, più o meno a breve termine, la brutale eliminazione fisica. Resta tuttavia difficile stabilire quante donne furono coinvolte e a quale gruppo etnico nazionale esse prevalentemente appartenessero. In stato di cattività. In seguito alle gravi privazioni materiali, il maestro tende spontaneamente a bloccarsi, a menorrea. È quindi difficile poter stabilire se ci furono altre cause, in questo caso la sterilizzazione, a determinare la scomparsa del ciclo. Sicuramente la persistenza di questo stato, una volta rientrate dal lager, data una situazione antecedente di perfetta normalità, non può trovare spiegazione che nel lager. Approfondimenti. 1. Quale ruolo e modello di donne il nazionalsocialismo proponeva ai tedeschi? 2. Anche in questo caso, quale rapporto finiva per assumere la scienza medica rispetto al potere? 3. A parte gli ebrei destinati all'eliminazione diretta, quali popoli potevano essere direttamente interessati a questa sorta di genocidio differito dovuto alla sterilizzazione di massa? Indicazioni bibliografiche. W. L. Scherer, Storia del Terzo Reich, Einaudi Torino, 1962, 2 volumi. M. Hillel, H. Clarissa, In nome della razza, editore Sperling e Kupfer, Milano, 1976. E. Colotti, Nazismo e società, citato. M. Burleg, W. Wipperman, Lo Stato razziale, citato. Tema 2. La vergogna per una violenza subita. Qui la Yerman affronta il tema del ritorno e tocca un nodo centrale, la difficoltà di poter rappresentare ciò che ha subito. Per le donne, scrive Lidia Beccaria Rolfi, non ci fu rimpatrio. Le donne, come è stato già ribadito, non solo godono scarsa considerazione in quanto ex deportate, ma sono portatrici, come nel caso di Ada, di una sofferenza di per sé difficilmente rappresentabile. Il corpo segnato, menomato, non è in questo caso una gloriosa ferita di guerra, ma una piaga segreta avvolta dal pudore. Ancora per lunghi anni dal dopoguerra, la ferita del Lager, soprattutto nelle donne deportate, resterà relegata al momento individuale, nella migliore delle ipotesi, riservato e rivelato ai propri cari. Bisognerà attendere ancora prima che essa dispieghi pienamente il significato civile e morale di cui è portatrice. Per molto tempo, la cultura e la politica sconteranno un grave ritardo nel saper confrontare, interpretare e dar voce alla dimensione femminile delle deportate. Approfondimenti. 1. Il momento pubblico e quello privato. Nel caso delle testimonianze e soprattutto nelle donne testimoni si intrecciano spesso saldamente. Il pericolo è allora quello di indugiare sul dolore e la violenza, oltrepassando il dato storico che è chiamato ad attestare il rischio dell'amplificazione è sempre in agguato, il che espone il testimone al di là del valore civile che deve assumere la sua esperienza a rendere un cattivo servizio alla retorica e ad attivare in chi legge una sorta di curiosità fuorviante verso il crudele e il feroce. Cerca di trovare questo approccio nella lettura dei libri di K. Zelnick. 2. Come spiegare il ritardo del mondo della cultura e della politica rispetto all'esperienza concentrazionaria? Verifica il rapporto e le scansioni che segnano nel corso degli anni le pubblicazioni di memorie e i saggi, le riflessioni e le valutazioni elaborate dai non ex deportati. 3. Verifica sulla stampa nazionale o su quella locale il rilievo che ha avuto la memoria della deportazione dalle recensioni dei libri alle cronache dei grandi processi ai criminali nazisti, ai servizi sui lager. Indicazioni bibliografiche. A. Bravo di Ialla, La vita offesa, Franco Angeli, Milano, 1986. A. Bravo di Ialla, Una misura, citazione. L. Beccaria Rolfi, L'esilo filo, citato. Pagina 194.